Mister, si sente di salutare i tifosi del Milan?
Un abbraccio per tutte, grazie mille per il sostegno, il rispetto, è stato un orgullo essere allenatore del Milan.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati. Di Carlo Genta.
Palla buona per Morata, tocco di ritorno, attenzione anche ancora Favara che ha aperto per il destro, Reinders per l'1-0 Milan, ha colpito col contropiede perfetto, Reinders non ha sbagliato, sotto misura. Pisili apre bene il campo, la Roma, Dobic riapre Dybala, capolavoro, 1-1, Dobic per Dybala, la Roma la pareggia così.
Che hanno detto che ho avuto un confronto duro con Zlatan, non ho guardato Zlatan, non ho stato con nessuno della società, non posso dire niente più, mai nella mia vita ho avuto paura di niente in calcio.
Non si aspetta una decisione del club domani, cioè lei è tranquillo e pensa di essere allenatore del Milan anche nella Supercoppa in Arabia Saudita.
Non ho nessuno segnale del contrario, sono pronto per lavorare.
Dovrebbe essere stata comunicata la Fonseca l'esonero.
A Fonseca e non alla stampa.
C'è una clausola nel contratto di Fonseca che se fosse arrivato l'esonero entro i primi 6 mesi il Milan avrebbe corrisposto il primo anno di contratto e non tutto il contratto fino al 2027.
Mister, soltanto
è lui.
Se alla fine ha parlato con la dirigenza.
Sì, è vero, sono uscito del Milan.
Quanto le dispiace?
È la vita è così. Ho la mia coscienza calma perché ho fatto tutto quello che poteva avere.
Sono contento di essere rimasto in queste vacanze, ma soprattutto sono molto invidioso di Pierluigi Pardo perché è stato uno dei protagonisti del più divertente cinepanettone che io abbia mai visto, Vacanze a Milanello, di gran lunga, per distacco il migliore di tutti, e li ho visti anche tutti più volte, ti dico la verità. Ciao Pier.
Ciao, ben fatto, non l'attore protagonista, la voce narrante, voce semmai, della partita.
Sì.
Ma qui secondo me, al di là della partita della quale possiamo parlare e discutere per tutto il tempo che sarà necessario, secondo me c'è un tema più profondo, quindi insomma. Poi è chiaro che quando un allenatore viene esonerato c'è sempre una goccia, no? Il gol all'ultimo secondo preso dalla Roma contro il Genoa con De Rossi che viene mandato via, la sconfitta di Mourinho per rimanere in tema di Milan Roma che costa quell'esonero lì, insomma, poi alla fine il risultato dice sempre la sua. Se il Milan ieri sera avesse vinto probabilmente si sarebbe salvato, però
sai che
insomma,
non lo so,
io non sono neanche così sicuro, francamente.
Ma no, ma nemmeno
sai,
io
della clausola.
Ma al di là della clausola.
Però allora alla luce di quello poteva avere senso, visti i 9 giorni che sono passati fra la partita con l'Hellas e quella di ieri, fare il cambio e cominciare a lavorare con l'allenatore nuovo. Insomma, non lo so. Poi
io credo che
io parto dal presupposto, e adesso analizzeremo tutto, l'esonero è legittimo. Cioè, non è una cosa tecnicamente assurda. Sulle modalità e sul senso di confusione possiamo invece approfondire
ampiamente. No, ma oggi certamente attore protagonista è mio amico Carlo Pelegatti. Ciao Carletto.
Sì, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
Quante telefonate hai ricevuto nelle ultime 16 ore?
Più che altro in questi casi le ho fatte le telefonate per capire.
Sì.
Sono pieno di metafore. Se vuoi partire da John Landis, vuoi andare ad Einstein, basta che tu mi chiedi.
Guarda, oggi comandi tu, cioè nel senso che la voce della giornata è la tua. Io direi che non so se corrisponde a John Landis, a John Lennon o a chi vuoi.
Sono due cose diverse, però andiamo
assolutamente,
avanti.
Assolutamente, parecchio diverse. Il finale di questa storia è un esonero che esce da ogni liturgia, compresa la conferenza stampa cui Fonseca è stato mandato, mentre già sui giornali si scrivevano i titoli: Fonseca è finita.
Beh, allora innanzitutto mi permetto di correggere Pierre, era già destinato ad andare. A me hanno detto sabato che sarebbe andato, indipendentemente dal risultato, e che sarebbe arrivato con Seisau sabato pomeriggio ore 15, che io, per rispetto della fonte, non ho detto a nessuno, però mi aspettavo questo finale. Allora possiamo partire dal teatro dell'assurdo, Samuel Becht, quello che si è visto ieri sera. Io pensavo, sapendo tutti sapevamo, pensavo che non si presentasse nemmeno, invece lo vedo là, è imbarazzato, è messo veramente, incredibile questa situazione. E però il problema, che ecco perché ti ho detto andrei oltre, perché questo è già il passato, oggi arriva con Seisau alle 14.30, quello che avevano deciso di prendere l'estate scorsa, era uno dei candidati, perché poi non l'ha, poi bisognerà chiedere a un allenatore che ha vinto una decina di titoli perché accetta 6 mesi, un milione, con la decisione del Milan se mantenerlo. Cioè, un collega autorevole oggi ha detto che è stato contattato Sarri, non so se sia vero, cito un collega autorevole che ha rifiutato una soluzione del genere. Il problema, ecco perché ti ho parlato di Einstein, perché una volta io ho letto, e vado oltre tutte queste cose, la soluzione dei problemi non la trovi con le teste che li hanno causati. Questo che mi preoccupa. La soluzione dei problemi spesso non la trovi con le teste che li hanno causati. Questo che mi preoccupa per il futuro.
In questo
momento la situazione del tifoso del Milan è, ho detto, mentre giocavo a tennis pensavo a te, dico che aggettivo, mi chiederà che aggettivo, l'aggettivo del mio, non so, io non mi permetto di dire, che è stordente. Siamo da un anno e mezzo storditi a vedere quello che ci passa davanti e non ce ne capacitiamo. Ecco perché citavo John Landis, perché tu, che hai visto una ventina di volte Poltrona per due, a me piacerebbe, come Louis Wintop III, svegliarmi nel letto e dire Dio mio che incubo. Rivedendo il suo cameriere, il medico nel letto bello ovattato dopo che era stato a vomitare nelle strade. Ecco, mi piacerebbe chiudere gli occhi. No, che incubo che è stato. Pensate il Milan com'era. E meno male che è stato un incubo. E invece è una realtà. Invece
arriva Valentine, no? In quella stessa scena lì arriva Valentine.
Esatto, ma esatto. E allora lui gli viene voglia di, e poi c'è tutta la spiegazione. Ecco, in questo momento sono stordito. Qualcuno dice, parliamo di calcio, della cosa più importante e della meno importante, diciamolo sempre, perché sennò sembra, lo dico io, la cosa più importante delle cose meno importanti. Però in questo momento siamo lì, che non ci capacitiamo dove andremo. Qualcuno dice ci hanno rubato il futuro. Questo è il problema, non è con Seisau. Non è quello, è tutto l'insieme, capire, vedere una mossa, un segnale di normalità.
Capisco perfettamente il senso del discorso e sono d'accordissimo, perché Pier, tra l'altro, io vorrei insieme a te mettermi sull'attenti di fronte all'uscita di scena di Fonseca, ne parliamo tra un po' dell'uscita di scena di Conseisao, quella di Fonseca, perché onestamente abbiamo detto molte cose su di lui, però anche il modo in cui è uscito di scena è stato da gran signore.
Sì, allora c'è un tema di stile, di eleganza, di comportarsi bene, che è importante, sul quale ieri sicuramente Fonseca non è stato trattato bene, questa cosa l'ha detta. Però andando sulla parte più concreta della questione, quella che secondo me deve interessare di più i tifosi del Milan, secondo me l'aspetto più complicato di questa vicenda è che anche ieri sera, poi alla fine la notizia l'abbiamo appresa da Fonseca, l'abbiamo appresa dal lavoro giornalistico e da Fonseca. Non c'è stato un comunicato, non c'è stato un dirigente che sia venuto lì davanti e ci abbia messo la faccia. È chiaro che non è facile, io non sto dicendo che umanamente non è facile, perché in questo momento se ci metti la faccia becchi insulti, o tutte le volte che vengono inquadrati
fa parte del mestiere,
bravo, fa parte del gioco,
fammi andare avanti. Quindi però è il lavoro che un dirigente deve fare anche nei momenti difficili come questo, e questa secondo me è la cosa più preoccupante, questa mancanza di personalità. E voglio dire una cosa con chiarezza: c'è Ibra che per me è una leggenda, e lo dico perché lo penso. Per me Ibra è stato da calciatore una leggenda, è una persona intelligente, parlo 18 lingue, è furbo, è scaltro, ha tutte le qualità in potenza per poter diventare un grande dirigente. Ma adesso non sta facendo l'Ibra, e questa è la verità, cioè sta facendo il contrario di quello che ti saresti aspettato da un dirigente come Ibra. Ora io non so se c'è un discorso di perimetro delle deleghe nelle quali non si può muovere, però vedere Ibra che viene inquadrato dal maxischermo di San Siro e viene fischiato dai tifosi del Milan mi fa effetto, perché qui sta dilapidando un patrimonio di forza, di valore, di popolarità, ma una popolarità vera basata sulla sua personalità, che secondo me è una personalità forte. Qui bisogna ripartire, bisogna avere il coraggio. Poi io penso una cosa: in generale i tifosi, e quelli del Milan non fanno certamente eccezione, se tu gli parli, se accetti gli errori, se riconosci gli errori, se comunichi nella maniera corretta, se instauri un dialogo con loro, secondo me non è che sono ottusi. È ovvio poi che se per 10 anni consecutivi sbagli continuamente poi è un problema, ma se in un momento come questo si riconosce un errore, certo, e ci si mette la faccia, certo, sicuramente, certo, sì, certo, un po' di schizzi di fango, un po' di fastidio lì per lì ti arriva, ma alla lunga secondo me questa cosa ti aiuta. E questo è l'elemento che manca, ed è la cosa che mi è piaciuta di meno in prospettiva per il Milan di ieri, perché poi il Milan, lo ripeto, insomma, ci sono i numeri, il pezzo di ieri di presentazione delle sfide, ha dei numeri molto interessanti, molto positivi sul fatturato, sta facendo delle cose evolute, non è tutto drammatico, mi rendo conto che è impopolare per me dirlo oggi, ma non è tutto così drammatico. Però quello che manca è il nocciolo, il core business della gestione di una squadra di calcio, cioè il rapporto con i tifosi, il rapporto con la squadra, una società forte, presente, che ci mette la faccia. E questo ieri, ma Carlo, io penso di sì che gli interessi, perché sennò uno va a fare business nella siderurgia o produce maglioni o cucine.
Carlo, secondo te non gli interessa? Volevo chiedere a Carlo, perché secondo te non gli interessa?
E secondo me no. Se loro vanno avanti con la loro non comunicazione, e quando tutti, cioè ragazzi, ieri Caressa dice: Milan, dici qualcosa, voglio ancora un film. D'Alema, di qualcosa di sinistra, aprile di Moretti. Ragazzi, dirigenti, dite qualcosa di Milan. Niente. Comunicato oggi alle 9. Ma fa parte del gioco, vai, prendi le tue responsabilità, spieghi. Ma normale, in tutte le squadre, ma in tutti i livelli. Io credo che a loro non interessi. Io purtroppo a volte trovo in questi dirigenti e mi dispiace perché li conosco personalmente, Ibra, ho passato una settimana a Barcellona quando è arrivato, ero contento quando, ma l'impressione mia, i tifosi hanno fame e loro dal quarto piano vogliono il pane, dategli le brioche, questa è l'impressione.
No, ma che il problema vero è il futuro, no Carletto, perché...
Questo.
Sono sei mesi di Conceição, poi vediamo. La formula anche a me lascia basito, perché Conceição probabilmente è un allenatore più corretto, più adatto di Fonseca a questa squadra, a questo casino, a questo ruolo, perché è anche un cattivo, non è soltanto un signore cattivo agonisticamente. Però accetta questa formula, poi vediamo. Cardinale rifinanzia una parte del debito con Elliott e la situazione è questa: Ibra non è un tesserato del Milan, che mi risulti, ma è un consulente di Cardinale, certo. Ecco, allora il panorama, guarda, ti uso io una metafora: il panorama somiglia alle colline del Monferrato, tanto care a Nils Liedholm nei giorni di nebbia, non vedi niente.
Però scusa. Ibra non è, l'ha detto, ha sottolineato anche, ho sentito l'eco di Carlo, siamo tutti d'accordo, è un consulente, però deve uscire da bisogna uscire però da questo equivoco, perché i tifosi da Ibra si aspettano che risolva i problemi, si aspettano che ci metta la faccia. Guarda, l'Ibra dirigente, che ripeto, io stimo, perché io stimo la persona, non stimo solo il calciatore, è il contrario del calciatore, cioè tanto il calciatore era sfrontato in certi momenti, pieno di personalità, pronto a metterci sempre la faccia, a difendere i compagni, tanto il dirigente è trasparente, Sì. È trasparente in questi momenti. C'è allora, se non lo può fare perché non lo può fare, perché magari non rientra nelle sue deleghe.
Ma l'ha già fatto, Pier, sta... Pier, l'ha già fatto. No. Ha già fatto le interviste. È stato lui che ha presentato Fonseca.
Appunto, infatti mi sembra strano che sia così, e allora deve metterci la faccia anche in questo momento, e secondo me ricomporrà un rapporto virtuoso con i tifosi, perché ci sono tutti i margini per poterlo fare, però bisogna riconoscere gli errori, bisogna spiegare ai tifosi, bisogna comunicare in una maniera corretta, non bisogna semmai avere paura. Mi rendo conto che umanamente in questi momenti, no, la tendenza di tutti è quella di comparire il meno possibile, perché il momento è difficile, ma bisogna farlo, rientra nella logica, ma non soltanto del Milan, di qualsiasi club. Qualsiasi club importante.
Anche perché, Carletto, perché hanno esonerato Fonseca? Cioè, mi viene da domandarmi anche questo, perché il momento, se volevi, poteva essere quello contro quello dopo lo Slovan, quello. Insomma, ci sono state delle fasi in cui dici: va bene, mettiamo in discussione Fonseca. Eravamo tutti convinti, ma credo anche tu, che Fonseca sarebbe arrivata a fine stagione. Vuoi per disinteresse, vuoi perché gli andava bene così, vuoi perché la scelta era questa, per qualunque motivo, eravamo tutti convinti. Allora, alla fine, perché è stato esonerato?
Guarda, forse per una questione economica, cioè se me lo esoneri entro il 30 e poi okay, per due anni così non paghi, sarebbe veramente triste, ma sì, perché non hanno esonerato dopo Verona, che c'erano nove giorni. Mi hanno detto, aveva vinto, quindi aspettiamo. Ma dato che a me avevano detto che sarebbe andato lo stesso, perché l'hanno esonerato? Sai, un'altra cosa che abbiamo visto dei nostri dirigenti, salvo raramente, è il decisionismo. Sai che sono sempre nell'acquisto, sono piuttosto, non sono immediati. E allora forse la decisione, l'incertezza, però perché adesso invece che Verona, visto che con Sessao c'erano già dei contatti da tempo, ho letto, quindi perché che c'erano, però anche lì Verona nove giorni qualcuno dice, poi alla fine sarebbero stati meno perché c'erano le vacanze di Natale, ma
certo.
si può saltare anche la vacanza di Natale, salvo il giorno di Natale, cioè non è che si dicono a Natale state con le famiglie, vigilia e il Santo Stefano si viene a lavorare nel caso di emergenze, fa parte del gioco. Cioè, quante volte abbiamo lavorato, io ho fatto l'ultimo dell'anno tornando da Bari dopo aver visto il gol di Van Basten vincere 1-0, fa parte del gioco. Mia moglie mi ha aspettato, ha detto torno per mezzanotte e punto, è finito, è la vita.
Siamo qua tutti i giorni, anche noi in diretta, oggi, domani e i giorni che verranno. Ma è normale, cioè, è anche bello così.
Fa parte del gioco, i giocatori a Natale.
In Umbria,
però perché non... tante cose ci chiediamo il perché, adesso vediamo.
Sì,
la domanda è...
Perché è stato esonerato?
Ancora in questo momento.
Perché?
Scusami, Pier.
Perché?
Ma c'è una conferenza stampa oggi, ci diranno. E vedete voi, domani impossibile, perché si allenano 9:30, alle 12:30 partono per l'aeroporto e poi alle 2:30 van via. Quindi i tempi, o facciamo una conferenza stampa alle 7 oppure no. Oggi aspettiamo che ci dicano qualcosa, sono le 14:22 e quindi vediamo se ci dicono qualcosa, perché sarebbe bello che ci dica qualcosa. Verrà il capo direttore della comunicazione Vercellone insieme eventualmente a Conceição, oppure ci sarà un dirigente come la presentazione di Fonseca? A queste domande in questo momento non so rispondere.
No, ma non mi ha risposto perché è stato esonerato. Che cosa paga Fonseca? I risultati, il cattivo rapporto con i senatori,
io secondo me
il gioco.
È venuta fuori questa storia delle liti, non lo so. Due cose. Il primo, sicuramente i risultati.
Okay.
In campionato. Il secondo, e purtroppo Pier è più vicino di me alle situazioni romane, visto che è di Roma, però chissà perché la situazione Dzeko Florenzi si è ripresentata con Iteo e Leao. Quindi tutti gli allenatori hanno pregi e difetti, la gestione dei grandi giocatori, la statistica, la storia dice che a Roma e a Milano non è funzionato.
Sì.
E anche, ti aggiungo, anche con Jonathan David all'inizio della stagione l'anno scorso non era titolare, ti ricordi?
Sì.
No, questo è plausibile. Ho una spiegazione, me la dai tu, ma aspetto che me la dia anche qualche dirigente, qualcuno con una voce dall'interno del Milan.
No,
cose che non
tecnicamente, non ragazzi, tecnicamente l'esonero ci può stare. Poi
certo che ci può stare,
non so se con sei
ma secondo me ci stava la notte dello Slovan quando dice abbiamo fatto schifo e adesso gioco con i ragazzini. Ma ragazzi, sì, a Stella Rossa.
Stella Rossa.
Abbiamo fatto schifo, adesso gioco con i ragazzini. Cioè, io mi aspettavo in quel momento lì l'esonero perché era una dichiarazione di resa. E a quel punto avrebbe avuto un senso. Avrebbe avuto un senso. Oggi non ce l'ha se non per risparmiare quei quattro sgay. E allora. E allora la tristezza di qui sopra affiora. Carletto, grazie, avrei molto da fare. Ci sentiamo nei prossimi giorni, Carlo, grazie.
Buon anno. Un po' stordito, vi abbraccio.
Ciao Carlo. Ciao. Allora abbiamo ovviamente ascoltatori 800240024. Il prima vado a memoria perché mi compare solo un numero, Daniele da Varese. Buongiorno, giusto?
Sì, esatto, eccolo. Dal lago di Varese. Non è molto conosciuto, ma comunque.
Vabbè. No, io conosco. Molto bene.
Per me, benissimo. Ebbene, un saluto a tutti, buon anno, eccetera, eccetera. No, io intervistavo perché è per deformazione professionale, siccome non dirigente di banca, e a me questa cosa del bilancio perfetto del Milan non è che sono tanto d'accordo, perché la gestione Cardinale, se non avesse avuto la fortuna di incassare i mitici 70 milioni dalla cessione di Tonali e aver partecipato alla Champions grazie alla penalizzazione della Juventus, sarebbe stato fallimentare. Cioè, e voglio dire, si dicono delle cose un po' dette così perché bisogna guardare le cifre esattamente. E poi solo un'altra cosa, mi sorprende molto i due pesi e due misure per Fonseca e Thiago Motta, perché se il Milan dovesse battere il Bologna sarebbe a due punti dalla Juventus.
Figa. A me sorprendono meno, però ne parliamo,
sì,
interessante.
No, non ho capito perché.
Perché no, a me non sorprende perché dietro al cambio di Allegri c'è stato un vento di grande rivoluzione, quindi Thiago Motta, giustamente, perché ha fatto cose importanti nel passato e per me rimane un allenatore da guardare con grandissima attenzione, è ancora almeno parzialmente in una fase di luna di miele che Fonseca non ha mai avuto. Fonseca è arrivato come una seconda scelta agli occhi della gran parte dei tifosi o dell'opinione pubblica.
Thiago Motta è arrivato come salvatore della patria, erano felici quando è arrivato Motta,
fosse stato il peggior allenatore della storia. Poi guardi la classifica e vedi che dopo un mercato di più di 100 milioni la Juve ha molti meno punti.
Ti dico di più, se Motta fosse venuto al Milan sarebbero stati felici anche i tifosi del Milan e oggi probabilmente non staremmo parlando di un esonero. Insomma, è un altro. No, ma io non ho capito.
Detto questo, che Thiago Motta abbia un profilo in prospettiva interessante, per me è indiscutibile. Questo, io rimango ancora convinto di questa cosa e non deve essere bruciato, secondo me, per i pareggi di questa fase della stagione. Però la spiegazione dell'ascoltatore è assolutamente
legittima.
È questa, cioè. Che c'è un vento, c'era un vento, diciamo, anti-allegriano, di cambiamento, di rivoluzione, che invece nel caso del a favore di Thiago Motta, che invece in casa Milan non c'era. Poi i risultati, siamo quasi lì, anche se la Juve è lievemente avanti.
La Juve è lievemente avanti, ma ha speso anche i soldi che ha speso sul mercato, ha fatto la squadra che ha fatto, eccetera, eccetera. Sentivo prima un collega che commentava giustamente, cioè il Bologna è lì a pari alla Juventus. E il Bologna ha perso Calafiori, ha perso Zirze, ha perso Ferguson per infortunio, li ha persi tutti e nonostante ciò è pari alla Juventus. No, non capivo bene. Non c'è più l'ascoltatore. No, perché non capivo bene il discorso economico da dirigente di banca, perché insomma, se c'è una cosa che funziona nel Milan, almeno ci dicono, è l'aspetto dei quattrini. Alberto Napoli, buongiorno.
Buongiorno a lei. Allora, 77 anni,
sì.
Da quando avevo 5 anni tifoso nel Milan,
sì.
Abbonamento secondo anello rosso, quindi dico tutto, io parto da Napoli e vengo a vedere le partite. Allora, non so se c'è qualcuno di Napoli, ma dirò prima una frase in dialetto che il napoletano capirà immediatamente cosa voglio dire. A paciel mani creature, si dice a Napoli, quindi vuol dire il giocattolo in mano ai bambini. Questo è diventato il Milan. Furlani un incompetente, Moncada un incompetente, Ibrahimovic il bullo, Cardinale un italiano ma un boss che ragiona all'americana. Cos'altro andate rovando? Fonseca che distrugge uno spogliatoio, e quindi a questo punto questa, insomma, è la sintesi di quello che voglio dire. È un processo sbagliato di definizione del Milan, di costruzione del Milan da parte ricreature, cioè dei bambini, come diciamo a Napoli. Penso di essere stato molto sintetico, molto rapido,
anche molto efficace, devo dire. Mio caro amico Alberto,
ma da napoletano noi siamo anche pratici,
anche estremamente efficace, Pierluigi. Salutiamo Pelegatti, ma certamente che lo sentiamo così spesso, no, molto efficace, però insomma, al di là della rabbia, no? E quindi sull'incompetenza, io non so, ognuno ha la sua, no? di competenza o settore di competenza. Su tutto il resto mi sembra che la fotografia dell'umore dei tifosi del Milan sia perfetta, o no?
Sì, ma assolutamente, insomma, cioè non c'è molto da aggiungere su questo. Io credo che il problema grosso del Milan è che negli ultimi tempi ha dilapidato un credito che era pesante, che era importante. E torniamo a quello che si diceva prima, cioè c'è un tema proprio di presenza della società e di direzione sportiva della società. Perché poi, ripeto, la società da mille punti di vista va bene, se guardi i numeri dei budget va bene, per il tifoso giustamente gli interessa prima di tutto la gestione sportiva, e la gestione sportiva non è all'altezza della storia del Milan, e questa mancanza di chiarezza nei ruoli, questo non metterci la faccia che ieri è emerso per l'ennesima volta in maniera molto precisa, è un problema. E torno a ripetere quello che dicevo qualche minuto fa. Poi Fonseca lo puoi mandare via, secondo me lui, certo, ha gestito male alcune situazioni, ha ingigantito alcuni problemi, vista da fuori, insomma, io ho sempre citato l'esempio di Fiorentina Milan con il caso dei rigori praticamente ha creato lui, parlando le sue esternazioni, cioè lui ha dato continuamente l'idea di questo tumulto, e forse questo non ha aiutato, col senno di poi sicuramente non ha aiutato, anche se viene da pensare che oggettivamente abbia dovuto gestire delle situazioni complicate e sia stato poco aiutato.
No, sia stato lasciato da solo come un cane, Pierluigi, ma l'ha detto anche...
Esatto, l'hai detto. Io l'avevo detto in Democristiano, ma il concetto è quello, insomma.
L'ha detto anche Ancelotti, l'allenatore è un uomo solo di fronte ai problemi, però c'è solitudine e solitudine. Quella di Fonseca è stata assordante, secondo me, dopo tutti questi episodi, dalla mutilamento con la Lazio, al cooling break, ai rigori di Firenze, al dopo Stella Rossa, cioè tutti aspetti che escano a dire è così o non è così, e invece è stato silenzio. Noi ci fermiamo per la borsa, invece poi torniamo.
Buon pomeriggio e buon anno. Fonseca ha mangiato il panettone, ma niente lenticchie.
Per la clausola dei 6 mesi. Loro guardano solo i conti. Solo i conti.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Per Conceição sarà un contratto di 6 mesi a 1 milione, con la possibilità per il Milan entro la fine di giugno di esercitare eventualmente un rinnovo, quindi un'opzione in favore del Milan.
Allora, gli ascoltatori arrivano, ovviamente oggi è un giorno per loro, 800 24 00 24, ci sarebbero anche tanti altri temi, dalla Juventus che abbiamo accennato prima, alla partita che ha fatto la Roma, al Napoli, molto, molto stile vecchia signora, secondo me, però è ovviamente il tema del giorno è quello rossonero. A proposito, Pier, ieri sarà arrivato allo stadio tu verso le 19, no? Giusto?
Sì.
Ecco, no, dicono che insomma il tam tam su Fonseca sia cominciato ben prima dell'inizio della partita. Tu hai avuto qualche voce?
Sì, ma ti posso dire che a me è arrivata durante il primo tempo, ma in realtà era già nell'aria, e quello che ci diceva prima Carlo Pellegatti è già abbastanza esemplificativo, no? del tipo di clima che evidentemente c'era. E, ragazzi, non è che c'è molto da
sospetto.
Da aggiungere qui il sospetto che sia stata fatta un'operazione per risparmiare qualche soldo, c'è. Perché è legittimo, però insomma, diciamo, non dà proprio il senso di una strategia, diciamo, di alto respiro.
Ma anche paradossalmente ieri non è stato neanche il peggior Milan della stagione, due squadre rotte, spezzate, magari con poco senso, però è stata una partita, l'hai raccontata tu, è stata una partita anche estremamente divertente, con un primo tempo pieno di cose, come hai detto tu in telecronaca. Cioè, volendo, i giorni più bui sono stati altri. Antonio Biella, buongiorno.
Buongiorno, grazie di avermi chiamato.
A lei.
Sono tifoso milanista. Della società ne avete parlato abbondantemente. Io volevo dire due parole sulla squadra. Io ho visto, a parte la partita, che sì, è stata divertente, ma sembrava una partitella del giovedì, tutti avanti, tutti indietro. Poi ho visto a fine partita i giocatori tranquilli, sereni, del genere, che vinco o perda, a me non interessa. Questa è l'impressione che danno. Erano lì a chiacchierare con gli avversari come se la situazione della squadra fosse rosea. E mi riallaccio a questo punto a una cosa che ho sentito dire oggi da Ancelotti alla Rai, no? Quando l'hanno intervistato, che lui ha detto: sì, noi come Real sostanzialmente ci possiamo permettere di comprare giovani stranieri un po' a destra e a manca, investire su di loro, perché io ho un nucleo spagnolo serio e motivato. Ecco, al Milan, secondo me, per quanto riguarda la squadra, lasciamo perdere la società, per quanto riguarda la squadra, un nucleo italiano che non c'è più sarebbe servito tanto, perché i valori morali, come hanno detto allenatori famosi tipo Rocco, tipo Sacchi, per citarne solo due, nel Milan, ma ce ne sono anche di altre squadre, per carità di Dio, sono alla base. Alleni i piedi, ma non alleni la testa, dice Sacchi, no?
No, ma è una considerazione che ha totalmente diritto di cittadinanza. Io distinguerei tra giocatori di personalità e giocatori italiani di personalità, perché al Milan quello che mancano sono i giocatori di personalità, che siano italiani o stranieri. Carlo Spasserini, ciao.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao, ovviamente stiamo parlando di zona salvezza. Non stiamo parlando di Verona, di Bologna-Verona di stasera. Stiamo parlando di una cosa che ben conosci, e qui vale la pena con te entrare tra le pieghe della Fonsechiade, perché la ricostruzione è che mentre si scendeva in campo, in tribuna già si parlava di Conceição, qualcuno lo sapeva da sabato. Fonseca sul riscaldato viene espulso e viene mandato in conferenza stampa mentre si fanno i titoli come il tuo: Fonseca ai saluti, no? Sul Corriere della Sera. Ecco, questa è la ricostruzione.
Sì, guarda, ti dirò una cosa, tu prima hai fatto la battuta sulla salvezza, in un certo senso è una caccia alla salvezza anche quella del Milan,
metaforica.
Metaforica nel senso che il Milan cambia perché deve a tutti i costi entrare in Champions, nella prossima Champions, perché non entrare nella prossima Champions, ce lo siamo detti tante volte, ma è la verità, è l'Eldorado del calcio di oggi, purtroppo. Porta 50 milioni, senza quei 50 milioni ti tocca fare un mercato diverso, ti tocca vendere qualche big, e il futuro è più complicato, quindi in quel senso lì sì, la salvezza è anche una questione di salvezza per il Milan.
Sì, però posso svelare, tu sei passato di qua con mio grande piacere qualche tempo fa e discutevamo di questi, ovviamente di questi temi, ed eravamo tutti e due abbastanza convinti che Fonseca in ogni caso sarebbe arrivato a fine stagione.
Si è rotto qualcosa dopo Verona. Anche a me era arrivata. Io nel giorno della vigilia sul Corriere, in un passaggio avevo messo che quello che mi risultava, cioè che Fonseca fosse prepotentemente tornato sotto esame, e così è stato. Dopo la partita di Verona è cambiata l'aria, un paio di giorni fa se ne era accorto anche Fonseca. La cosa che però io ho anche scritto sul mio giornale oggi è che mi chiedo perché non avessero cambiato allora dopo Verona. Passati 9 giorni, il Milan aveva 9 giorni per cambiare, aveva 9 giorni, c'era di mezzo il Natale. Non credo che abbiano fatto un regalo a Fonseca non cacciandolo prima di Natale, non, ecco, si l'hanno fatto, secondo me l'hanno calcolata male. perché non ha aiutato nessuno, non ha aiutato il Milan, non ha aiutato Fonseca, perché come si è sviluppata ieri di sicuro è stata brutta per tutti, in primis per Fonseca, che secondo me non sarà il più grande allenatore del mondo, probabilmente è giusto cambiarlo, ma non meritava ieri di
no, no.
quello che gli è capitato.
No, no, ma l'ho detto prima, è uscito da gran signore, perché comunque anche fermarsi ieri sera in macchina a rispondere a un cronista, anche fermarsi oggi in macchina a rispondere garbatamente a qualcuno che gli faceva delle domande, secondo me ne è uscito da gran signore. No, il fatto che se è una questione di salvezza, Pier, Conceição arriva oggi, parte per l'Arabia, sì. Poi comincia ad allenare, per carattere mi sembra uno adeguato, però se l'obiettivo è il quarto posto, mi sembra che il treno sia già molto avanti, non dico che è scappato definitivamente, ma è già molto avanti.
Il treno è avanti, sicuramente. Io credo che ci sia una probabilità che Milan recuperi qualche posizione, cioè io ripeto, dal punto di vista tecnico non la vedo una follia, con tutta la simpatia umana che provo e tutto sommato anche della stima che provo nei confronti di Fonseca, però certe situazioni erano veramente esacerbate, quindi io penso che il Milan sia destinato a migliorare, che possa fare miracoli non lo so, fra l'altro anche questa formula contrattuale, lo diceva anche Pellegatti, insomma, per tutela la società, ma non dà grande forza a Conceição, nel senso che arriva con, per carità, un milione, beato lui, però insomma è un contratto debole dal punto di vista dell'allenatore. Il contratto di un allenatore che evidentemente si vuole cimentare con il nostro campionato, la cosa è molto lusinghiera per il Milan, per la sua storia e tutto sommato anche per la Serie A, e c'è molta curiosità nel vederlo nel nostro campionato, però non è che lo aiuti tantissimo.
Hai ragione.
Quindi, detto questo, ripeto, tecnicamente la cosa ci può stare, quello che non mi è piaciuto è aver visto poca società, aver visto poca faccia, perché secondo me è invece il momento di metterci la faccia, è il momento anche di andarsi a prendere dei fischi, di spiegare le cose alle persone, di riconquistare, di riannodare un filo che si riannoderà prima o poi, però bisogna farlo, e questa era un'occasione, e invece secondo me ieri sera insomma, a prendere la notizia dai colleghi che si occupano di mercato e poi dalla voce di Fonseca, insomma è abbastanza clamoroso.
Sì, Milanello oggi, Carlos?
Fonseca è stato a svuotare il famoso armadietto, mi raccontano di un bell'incontro anche con i giocatori, Fonseca ha fatto l'imbocca al lupo alla squadra, ha detto da signora qual è, perché questo gli va riconosciuto, ha detto ai giocatori che è stato un orgoglio allenarli in questi mesi e poi dopo ha preso la sua macchinina, è tornato a casa, sulla sua casa sul lago di Como e immagino che sarà qui qualche tempo ancora, perché era qui con la famiglia, però cosa, anche io penso che fosse la cronaca questa di una morte annunciata, morte, passatemi il termine,
sportiva,
cioè, di una morte sportiva annunciata, nel senso che anche io, ne abbiamo parlato io e te Carlo, ero convinto che alla fine, superato il trauma iniziale, l'avremmo visto fino a fine dell'anno,
ma eravamo tutti d'accordo,
ripeto, qualcosa più che qualcosa si è rotto dopo Verona,
sì, però guarda che il discorso
è precipitato in questi giorni la situazione,
guarda che però il discorso di Pier ha perfettamente diritto di cittadinanza, perché comunque Conceição arriva, cioè Fonseca ha pagato una posizione di debolezza, quando un allenatore è in una posizione di debolezza o ha due palle sterminate oppure ha una società che dice che fa il verso di Berlusconi, lui è l'allenatore, signori, chi non vuole passi nel mio ufficio che risolviamo il contratto. Ecco, Fonseca arriva in una posizione economica di debolezza e i giocatori professionisti lo sanno ed è una cosa che pesa, e quindi avrà due palle sterminate, questo non lo so ancora.
È una grande chance quella di Conceição. Conceição arriva nel campionato più difficile che c'è per un allenatore. Sì. Per gli allenatori sicuramente. È la Premier League degli allenatori, nel senso che i giocatori vogliono andare a giocare in Premier, i più grandi. Ma gli allenatori, lo dice sempre anche Guardiola, no? Per dirne uno, parlando di uno che non va bene, ma insomma che qualche partita qualche trofeo l'ha vinto, dice. In Italia è difficile, per davvero. Quindi ecco, capisco che Conceição poi è una città, è un paese che conosce bene, sì, parla l'italiano, e questo, sì, gli sarà d'aiuto, sì, di sicuro, più di quanto Fonseca non sia stato d'aiuto purtroppo quelle difficoltà linguistiche che ha pagato, anche se in Italia pure lui c'era stato. Quindi ripeto, io credo che fosse il discorso non è se giusto, è stato giusto o sbagliato mandare via Fonseca. Probabilmente Fonseca è stato sbagliato prenderlo, ok? È stato sbagliato prenderlo, ma l'abbiamo detto, scritto, fatto, è stata una scelta sbagliata. Oggi il Milan se n'è accorto forse anche un po' troppo tardi. È giusta questa scelta? Io cito di nuovo il mio di pezzo, perché io faccio il mio e scrivo, certo, il mio pezzo di oggi scrivo: basterà con Conceição a sistemare questo povero diavolo? Io il beneficio del dubbio me lo tengo, certo, me lo tengo, perché non è l'allenatore. Io credo che Fonseca è uno dei responsabili di questo sfacelo, ma non è il principale. Ma non è il principale, perché il principale è chi l'ha preso, l'ho detto, non era un allenatore, no, ma era un allenatore sbagliato.
Chi l'ha preso, quindi, l'ha lasciato da solo, torno a ripetere.
E chi l'ha poi preso, l'ha lasciato da solo.
Perché poi sono gli stessi soggetti, se l'hanno preso poi l'ha lasciato da solo, questo è il senso. Grazie Carlos, abbraccio, ciao.
A voi.
Ciao. Allora, abbiamo il traffico, però anche Alessandro da Padova, Francesco da Meda, facciamo veloce, dai. Alessandro, buongiorno.
Buongiorno, salve a tutti.
Dica.
Niente, la mia opinione è che il Milan è studiato a prendere Fonseca sicuramente, ma che sia proprio il gruppo dei senatori che non ha accettato la scelta della società, certo, e non Fonseca come persona, ma proprio la scelta della società, perché tutti i vari Tomori, Leao, Hernandez, Calabria e anche un po' Maignan hanno remato un po' contro, secondo me, questa scelta, e che sul Milan ci sia un'aura negativa, a volte alimentata anche un po' dai media. Ieri, per esempio, un rigore che, a mio parere, ma leggevo anche opinioni di ex arbitri, era nettissimo, invece viene fatto passare come tutto regolare. E il Milan subisce un'espulsione e due ammonizioni.
Sì,
non lo so.
Ma magari non lo so, qualcuno dirà che pagherà anche quelle esternazioni di Fonseca in un momento sbagliato, in un momento smodato, però secondo me è abbastanza dietrologia. Quello che è vero la premessa, condivido la premessa, però d'altra parte, se l'editore assume un direttore che a me non sta simpatico, è l'editore che difende il direttore, no? Uso una metafora, un parallelo giornalistico, sì, se a me il direttore sta antipatico, cosa faccio? Do le dimissioni? Il senso è questo, cioè il capo è la società, non sono i giocatori. Francesco Meda.
Buongiorno, allora sono Francesco da Meda, ho 65 anni e tanti anni di tifoso del Milan. La crisi del Milan ha un solo cognome, Ibrahimo. Dovete avere il coraggio di dire che da quando è andato via Mazzini la colpa è sua e basta.
No,
nome e cognome, no? Sempre.
Ma mi sembra Francesco, se ha ascoltato prima mio amico Pierluigi Pardo, io... è quello che va dicendo da.
Io l'ho detto, però l'ho detto e ribadisco. Io stimo Ibra non sta facendo Ibra. Questo, esatto, secondo me. Poi su Maldini sono d'accordo al 3000% con l'ascoltatore. Però, insomma, le situazioni sono più complesse di come le vogliamo. Cioè, dire è colpa di Tizio o di Caio, certo, secondo me, certo, è sbagliato, nel senso che fotografa solo una parte della realtà. Questa telefonata, secondo me, è una telefonata che in qualche modo è interessante, perché ci racconta il clima che c'è attorno a Ibra in questo momento di una parte della tifoseria, ed è un clima che è surreale considerando ciò che Ibra ha rappresentato nella storia del Milan. Ma questo vi fa capire che su di lui c'erano delle aspettative forti, e queste aspettative non sono assolutamente soddisfatte, perché Ibra sta facendo il contrario dal punto di vista di quello che si vede, sta facendo il contrario di quello che ci si aspettava. Ci si aspettava un uomo d'ordine che metteva la faccia, che dava disciplina, che si prendeva delle responsabilità, e invece lo stiamo vedendo poco, ogni tanto, e in una maniera che evidentemente non è chiara. E da questo punto di vista, secondo me, lui si gioca molto. Ripeto, poi io lo stimo, nel senso che io penso sia una persona, sulla carta è una persona intelligente, geniale per certi versi, che parla 800 lingue, che conosce il calcio come pochi, che ha un fascino, un carisma importante quando deve andare a parlare con procuratori, agenti, giocatori, club, quindi avrebbe tutte le caratteristiche. Però è evidente che fin qui le cose non stanno funzionando. Su Maldini, d'accordo al 1000%, al 3000%. 2000%. Sì. Insomma, Maldini poi... è, oltre a essere un simbolo, cioè non è soltanto la figura simbolica, appunto, istituzionale per quello che ha rappresentato. Certo. Ha dimostrato anche sul campo di essere un bravissimo dirigente.
No, grandi competenze, cose che Ibra magari non ha ancora, perché nessuno nasce imparato, nemmeno Ibrahimovic. Ciao Pier, ci sentiamo domani.
Ciao,
un abbraccio. Traffico e torniamo per fare degli auguri.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
With the first pick in the 2003 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select LeBron James.
Iguodala to Curry, back to Iguodala, up to the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection.
Oh my goodness.
And I just kept that same positive attitude, like, instead of saying why me, they're saying this is what he want me to do. And Cleveland, this is for you.
To be quite honest with you, everybody wanted to see me fail when I got to the league. Mike, he's not, there's no way he's going to be able to exceed.
Allora, come ho già detto in diverse occasioni, in questi giorni che per molti di voi sono di festa, di vacanza, per me sono con grande piacere di lavoro, ho deciso di chiamare i miei amici per fare degli auguri pubblici. Uno di questi normalmente lo troviamo a New York, oggi lo troviamo un po' più vicino. Ciao Simone Sandri.
Buon pomeriggio Carlo.
Ciao, come stai?
Molto bene, grazie.
Buon Natale passato, buon anno futuro. Ma senti, estendiamo insieme gli auguri.
Tanto, naturalmente.
Buttiamo insieme gli auguri, una valanga di auguri fino a Los Angeles, perché ne fa 40. Certamente uno dei più grandi di sempre, secondo me certamente il più forte e decisivo quarantenne di sempre, forse insieme a Jabbar.
Hai fatto un'ottima puntualizzazione. Possiamo discutere se sia il più grande di sempre o no. Sicuramente invece secondo me è il più grande di sempre a 40 anni, sta dimostrando di essere ancora adesso probabilmente migliore del 95% dei suoi colleghi, ed è parecchio quello che stiamo dicendo. Ha fatto una carriera straordinaria, io mi ricordo purtroppo come se fosse ieri quando vidi di persona il suo esordio a ottobre del 2003 a Sacramento. LeBron nella clip che avete fatto sentire prima ha detto: tanti volevano che io fallissi, ma non è vero, anzi, cioè, era questa hype che aveva al draft, non l'ho mai vista per nessuno, ed incredibilmente è riuscito a superare la hype con una carriera, secondo me, senza uguali, una carriera straordinaria, con delle tappe pazzesche che hai citato un po', ma è inutile, se ci mettiamo adesso a parlare del suo palmarès.
Perché sono 20 anni che lo raccontiamo. No, ma sai, l'unica cosa che uno può dire: per vincere un titolo ha dovuto lasciare la sua Cleveland per andare a vincerlo con quelli che erano già Miami. Jordan ha avuto modo di dire che ai miei tempi erano gli altri che venivano da me per vincere.
Assolutamente, è una critica più che legittima, però se la guardiamo da un altro punto di vista ha cambiato la NBA anche in questo senso, perché ha dato più potere ai giocatori di decidere cosa fare. È una cosa assolutamente mai vista, quello di andare a giocare con un grande rivale come doveva essere Dwayne Wade in quel momento. Lui l'ha fatto, altri l'hanno seguito, Kevin Durant su tutti, e adesso la NBA è completamente diversa rispetto ai tempi di Jordan, come hai detto tu, perché nessuno avrebbe mai pensato ai tempi di Magic, di Jordan e di Bird di andare a giocare con un rivale per cercare di vincere. LeBron l'ha fatto e ha cambiato la NBA anche in questo contesto.
Sì, meriterebbe forse un ultimo assalto al titolo, no? Perché al di là della favola, che è bella, ma è una favoletta del figlio che gioca con lui, come ho detto molte volte, materiale per una serie Netflix, meriterebbe, sportivamente parlando, dato che è il quarantenne più determinante e decisivo, credo, della storia dello sport intero, ecco, meriterebbe un ultimo assalto al titolo.
Sono d'accordo, devo dire che ha fatto delle scelte, quella per esempio di giocare col figlio è una scelta che va nella direzione che magari possa pensare che il titolo potrebbe non essere il suo obiettivo principale. Questa squadra non è una contender, ma comunque una squadra che può andare ai playoff. chiudo dicendo quello che dici tu è giustissimo, sarebbe bello vederlo contendere per un titolo. Vorrei anche solo dire che non è arrivato a 40 anni per caso a essere così decisivo, perché lui ha lavorato sul suo corpo in maniera come nessuno al mondo, secondo me, forse solo come Cristiano Ronaldo. LeBron James spende 2 milioni di dollari all'anno sulla cura del suo corpo, con varie terapie, con fisioterapisti, con dietologi, per cui non è un caso che sia arrivato a essere così decisivo a 40 anni. Diciamo però che la Western Conference è veramente difficile, per cui penso il motivo per il quale questi Lakers comunque difficilmente magari potranno festeggiare un anello è perché comunque la Western Conference è particolarmente difficile.
No, ma poi soprattutto tu ovviamente lo spieghi perfettamente, ma io ci aggiungo, oltre ai 2 milioni che spende per il suo fisico, perché, ed è la cosa più bella, è arrivato qui in quel modo, con quella testa, perché ha il piacere del gioco, cioè perché gli piace veramente, intimamente quello che fa, e non perché, come qualche volta vedi, non so cosa fare d'altro nella vita, probabilmente lo saprebbe anche, però ancora è intimamente innamorato di quello che fa.
Assolutamente, e cito anche questa cosa: di tutte le tantissime conferenze stampa o interviste che ho fatto con LeBron, la cosa che mi ha sempre sorpreso è la memoria storica che avesse della NBA, ma anche la memoria delle sue giocate. Lui ti poteva recitare esattamente le giocate che faceva dal primo minuto all'ultimo. È qualcosa di straordinario. Hai detto proprio bene, era una persona è tuttora un giocatore assolutamente ossessionato dalla pallacanestro.
Senti Simo, prima di salutarti, dato che poi è l'argomento del giorno, aiutami a decriptare le proprietà americane del calcio italiano, perché Friedkin, vabbè, meritano un capitolo a parte, non so se sia vero quello che mi hanno detto, che per loro la Roma è un vanity asset oppure hanno dell'altro, ma Jerry Cardinale oggi sinceramente è l'uomo più inviso ai tifosi milanisti di tutto il pianeta.
Sì, ci sono dei grossi punti di domanda sulle proprietà americane che sono venute in Italia, tranne alcune secondo me, che stanno comunque lavorando per un progetto probabilmente a medio e lungo termine. Sono molto scettico anch'io su quello che sta facendo, sulle alcune delle scelte di Cardinale, alcune delle dichiarazioni che ha fatto, non ha capito che è diversa, lo sport americano è diverso dall'Italia, per cui alcune dichiarazioni non puoi farle sull'amore dei tifosi nei confronti della propria squadra è viscerale, per cui sono anch'io molto scettico, stiamo a vedere. Loro hanno un'idea di business che è un po' diversa ovviamente da quella che pensiamo noi, vediamo se sarà vincente a lungo termine. Tra adesso un pochino ha vinto, per cui un po' bisogna dargli anche credito, però diciamo che queste ultime scelte lasciano un po' il tempo che trovano.
Sì, il problema è che nel calcio soprattutto le scelte e il business plan ha un fuoco sotto, che è quello delle vittorie. Se tu non vinci, quel fuoco rimane spento, poi tu puoi fare tutte le costruzioni più belle che vuoi.
Assolutamente al 100%, poi si apre una pagina lunga su che cosa valgono gli asset della Serie A, sugli stadi, su tutti questi discorsi, ma hai ragione al 100%, il business passa per le vittorie, non c'è dubbio, ma non solo in Italia, anche nell'NBA, se vogliamo anche fare questo discorso.
Ah certo, grazie Simone. Grazie
a voi, buon Natale, buon anno
anche a te amico mio, ti abbraccio, ci sentiamo molto presto. E io ringrazio anche Michele Laserra in redazione, Roberta Frisani in regia, ci sentiamo in diretta domani alle 2.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Mi siete divertiti però.
Saluti.